RCS informa. RCS informa.
Si rinnova l'appuntamento con RCS Informa Lavoro e Diritto insieme al dottor Stefano Iacobucci, che salutiamo. Una buona giornata.
Una buona giornata a te Filippo, una buona giornata a tutti.
Proseguiamo con il mese in rosa, marzo dedicato appunto al mondo femminile, e oggi trattiamo appunto il lavoro delle donne. Intanto, visto che sono donne, c'è la possibilità che rimangano incinte, giusto? Questa forse è una delle novità che possiamo dire.
Ecco, diciamo, tra le novità forse ci sono anni di storia che dicono il contrario, ecco. No, al di là di questo, e effettivamente sì, questa è una delle peculiarità del lavoro della donna, nel senso che la biologia femminile parla chiaro. E proprio per questo la Costituzione individua, come dicevamo già nell'altra puntata, una duplice funzione, passato il termine, della donna, sia come madre sia come lavoratrice. Ecco, allora la lavoratrice che può diventare madre non può non avere una legislazione a sostegno della sua posizione di potenziale madre, e quindi non solo di potenziale madre, dire la verità, ma di potenziale madre, di madre e di genitore in quanto tale. E che sono due, sono tre concetti che vanno ben distinti.
E allora, la tutela della gravidanza, allora a questo punto è la prima domanda che possiamo porre.
Esattamente, proprio questo. La prima cosa che da un certo punto di vista andrebbe verificata è se esiste nel nostro ordinamento una tutela per la gravidanza. Ovviamente lo stato di gravidanza, ci sono vari modi di intenderlo, dal concepimento, a seconda di quelle che sono le varie teorie penalistiche sul quando nasce il feto, di quando c'è vita, di quando si vuole insomma individuare il momento preciso della gravidanza, cioè la fecondazione o quant'altro. Ecco, in realtà a livello laboristico la norma è abbastanza diciamo abbastanza risolutiva: nei 300 giorni precedenti il presunto parto. Quindi sostanzialmente abbiamo una un'individuazione un poco così approssimativa da un lato, però abbastanza risolutiva. E la tutela della gestazione è molto importante, meglio ancora la tutela della gravidanza, della pregravidanza se vogliamo, è molto importante, perché per avere la certezza di essere ovviamente incinta il minimo che si può fare è fare i dovuti accertamenti. Questi dovuti accertamenti non sempre sono possibili in orario di non lavoro, quindi quando una persona sta a casa fondamentalmente, e spesso c'è necessità appunto di prendere un permesso specifico, quindi delle due l'una: o prendo appunto un permesso oppure chiedo ferie. In realtà è già da diversi anni ormai che nell'ordinamento esiste una norma che permette il permesso proprio per svolgere accertamenti di carattere sanitario sullo stato di gravidanza. Quindi sostanzialmente la prima tutela che troviamo è l'esistenza di un permesso retribuito per svolgere gli esami appunto sullo stato della gravidanza, esami clinici che riguardino appunto lo stato stesso di gravidanza, nonché la prosecuzione della gravidanza, eccetera, eccetera. Di questo tipo di permesso è necessario richiedere al datore di lavoro, anticipare al datore di lavoro la volontà di fruirne. Ovviamente ciò non significa che il datore di lavoro deve essere informato nel momento preciso in cui si ha il dubbio di essere incinta. Non è necessario informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza fin tanto che non se ne ha la certezza. Soltanto lo stato di certezza è possibile, diciamo, o meglio è possibile, si può informare a libera scelta lavoratrice, può informare il datore di lavoro. Quando lo stato è certo diventa un obbligo, in questo caso scatta un obbligo, perché ne consegue una sequenza di tutele abbastanza importanti.
Ecco, tutela della gravidanza in questo caso, e la tutela della maternità?
e la tutela della maternità è l'immediata conseguenza ed è proprio quella collegata al fatto dell'aver comunicato al datore di lavoro di essere incinta. E questo perché? Perché ovviamente se il datore di lavoro non lo sa, è difficile che possa quantomeno attivare quella che è la macchina amministrativa per la gestione della gravidanza. Quali sono le tutele che ha una donna in uno stato di gravidanza? Si dividono in due tipologie, quelle legate alle mansioni, quelle legate invece alla persona in quanto tale. Quelle legate alle mansioni sono diciamo, da far coincidere con una limitazione del carico di lavoro, definiamola così. Incidono sull'orario di lavoro, ad esempio le donne incinta non può essere adibita al lavoro notturno, come può coincidere anche con una tutela del tipo di rispetto al tipo di lavoro che viene svolto, quindi rispetto al tipo di mansione, e quindi ad esempio una lavoratrice addetta a mansioni pericolose non può essere adibita a quelle mansioni. In questo caso sarà necessario all'interno dell'azienda individuare quali sono le possibili alternative che diciamo collocamento di posizione interna alla quale adibire la donna. È importante anche sottolineare una cosa: nel caso in cui ci fosse la necessità di un demansionamento, il demansionamento, salvo la possibilità di evitare la dequalificazione della persona, quindi tutelarne la professionalità quanto più possibile, in ogni caso non si deve adibire la donna a svantaggio della sua posizione economica. Quindi laddove ci fosse una dequalificazione professionale, un demansionamento, non ci deve essere una corrispondente diminuzione della retribuzione. E può bastare questo.
Può bastare. Allora ci fermiamo un attimo, Stefano, per ascoltarci un brano musicale e poi proseguiamo in questo argomento abbastanza, diciamo, corposo.
Sadness I deny, I feel a chance inside me that gives me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. To live for.
CCS Informa.
Seconda parte di RCS Informa, lavoro e diritto, insieme al dottor Stefano Iacobucci. Stiamo parlando di maternità, gravidanza e in questa seconda parte trattiamo anche la tutela della genitorialità. Eccolo qua con questa domanda. Allora, la tutela dove sta?
Ecco, prima dicevamo la tutela della maternità si divide in due parti, quella della lavoratrice in quanto tale e quella della persona, del genitore. Il più importante dei diritti che viene acquisiti nel momento stesso in cui si viene a parlare di gravidanza è quello dell'astensione obbligatoria. Ne parliamo sotto l'aspetto della tutela della genitorialità, perché questo diritto ha una funzione un po' ibrida, nel senso, spieghiamo di che cosa si tratta. Il lavoratore ha il diritto il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nei 2 mesi precedenti la data del presunto parto e nei 3 mesi successivi. In questo periodo la lavoratrice non svolge alcun tipo di attività, ma perché? Le ragioni sono le più varie. Nei 2 mesi precedenti, evidentemente perché si vuole tutelare la tutela copre la maternità, lo stato di salute della donna, quindi ancora una volta ricadiamo sotto il profilo della lavoratrice, però non in quanto lavoratrice nelle sue mansioni, ma proprio per la madre, perché c'è anche l'esigenza di tutelare la nascita del figlio e quindi una tutela della persona. Nel tempo successivo invece, questi 3 mesi successivi alla data del parto, la tutela si sposta sotto il profilo della genitorialità. Tant'è vero che anche all'uomo è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro con un tempo variabile. In origine, con l'introduzione della legge Fornero, è stato di 1 giorno, il via sperimentale, poi sono diventati 2 facoltativi da sottrarsi al periodo di astensione della madre, fino ad arrivare ai 4 giorni del 2018. Questo tipo di tutela ha una funzione duplice, quella di avvicinare il genitore al bambino, al fine di tutelare appunto l'infante. La tutela è una tutela di tipo mobile, si parla di 2 mesi più 3, quindi 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi alla nascita, ma può ben essere di 1 mese più 4, quindi 1 mese precedente e 4 mesi successivi. Attenzione però che qualora ci fosse una situazione di gravità o di pericolo sia di tipo lavorativo che di tipo personale, quindi quando le condizioni di lavoro non permettono l'adibizione della donna ad un'attività lavorativa diversa da quella che svolge, perché manca un posto di lavoro differente, perché il tipo di attività non prevede un'attività che non sia pericolosa, ecco, in questo caso l'astensione è prolungata, è resa parte un'inibitoria, meglio ancora, da parte dell'ispettorato del lavoro per un periodo superiore al periodo di astensione obbligatoria. Quando invece la gravidanza è cosiddetta a rischio, allo stesso modo c'è, sotto certificato di un medico competente, viene prolungato il tempo di astensione, viene meglio ancora anticipato il periodo di astensione, quindi qui siamo in una fase necessariamente pre-parto. La tutela della genitorialità si estende anche dopo il parto, ed è dopo il termine dei 3 mesi o dei 4 mesi, a seconda dell'opzione, della tutela di astensione obbligatoria, e si entra la cosiddetta astensione facoltativa, cosiddetti congedi parentali. Di questi, una cosa bisogna dirla molto importante: l'uomo e la donna li godono a pari diritto, indipendentemente l'uno dall'altro, della fruizione individuale, cioè sia l'uomo che la donna possono, ovviamente intendo la madre e il padre, possono godere di questo diritto per un periodo di 6 mesi. Nei primi 3 mesi di astensione facoltativa la lavoratrice o il lavoratore percepiscono un'indennità pari al 30% della retribuzione. Nel periodo successivo invece si guarda l'entità del reddito individuale, quindi viene corrisposta se c'è un reddito inferiore a una certa soglia, tralasciando un poco quella che è l'indennità. Una cosa importante è questa: per incentivare la partecipazione del padre alla vita della famiglia si è creato un meccanismo di tipo premiale, quindi se l'uomo intende fruire del periodo di astensione facoltativa, quindi del congedo parentale, ottiene un bonus che funziona più o meno in questo modo: se i genitori ne fruiscono individualmente, ciascuno 6 mesi di astensione facoltativa. se ne fruiscono congiuntamente, quindi sommando i periodi, si arriva ad un massimale di 10 mesi. Ma se l'uomo fruisce di un periodo continuativo di astensione dal lavoro per permessi genitoriali, chiamiamoli così, per un periodo superiore a 3 mesi, in quel caso il periodo massimo di 10 mesi diventa un periodo massimo di 11 mesi e quindi potrà fruire di un mese in più, non più 6 ma 7 mesi continuativi. Ovviamente questo riduce un po' il montante a carico della donna, però a favore di una maggiore partecipazione dell'uomo alla vita familiare. Questo è un po' il modello alla tedesca, diciamo così.
Parlando sempre di questo argomento, si può licenziare una lavoratrice in gravidanza, una neomamma, per gravi motivi?
Ecco, allora questo è il domandone importante. Su questo punto si vanno a scontrare i principi del diritto del lavoro, del diritto civile in generale e la tutela della persona. Allora, è logico che la lavoratrice ha un costo. La lavoratrice ha un costo importante perché abbiamo parlato prima dei permessi prenatali che sono a carico del datore di lavoro, le varie indennità come la pensione obbligatoria è carica dell'INPS, ma è anticipata dal datore di lavoro. Sono costi che appunto il datore di lavoro in un modo o nell'altro sostiene, siano poi compensati in un altro discorso, però anticipatamente li sostiene, tranne appunto i permessi, che quelli sono invece totalmente a suo carico. Questo evidentemente riduce la possibilità della donna di collocarsi sul mondo del lavoro, perché appunto costa di più. Ed è evidente che quando la donna è incinta, il datore di lavoro ha sempre avuto la tendenza a escluderla dal mondo del lavoro. Perché? Perché i costi possono diventare alti, perché gli tocca prendere un nuovo lavoratore, ha l'esigenza di mantenere più posizioni assicurative in piedi, perché appunto ce n'è una che deve essere sostituita. Quindi ci sono le più varie ragioni alla base. Però possono esserci, che non sono ragioni lecite queste evidentemente, ma sono ragioni di carattere economico, di mero costo, di mero risparmio, che devono ledere la figura della donna, la posizione della madre, ecco. Diversamente invece possono esserci delle situazioni in cui effettivamente la lavoratrice, pur essendo in uno stato di gravidanza, comunque lavora male, oppure non può più proseguire il proprio lavoro all'interno di quell'azienda. Le più varie condizioni sulle quali concentriamoci su almeno due di queste. Una, se un lavoratore viene assunto a termine, il termine, la scadenza naturale del contratto permette l'estinzione del rapporto. Quindi se la lavoratrice fu assunta, facciamo per 12 mesi e rimane incinta